Gli alberi non parlano, tranne quando sono abbastanza vecchi da aver accumulato sotto la loro ombra così tanta storia che quella fuoriesce come l'acqua da un vaso troppo pieno. Di solito siamo taciturni, noi sappiamo aspettare lungamente, senza fretta. Ci divertiamo a passare il tempo ascoltando il vento che soffia e godiamo della musica delle foglie che vibrano, dei rami che si scuotono. Suoni che gli umani non sanno ascoltare, noi sentiamo la musica dell'universo. Possiamo restare così in allerta per anni, per decenni, mai fermi, perché nessuno di noi è mai immobile. In ogni albero c'è sempre almeno una foglia che si muove o che cade, o un fiore che sboccia o che si trasforma, o un fusto che cresce. Sembriamo fermi solo perché sappiamo fare movimenti piccolissimi, quasi impercettibili, quasi invisibili, e ci divertiamo così a trasformarci e a essere ogni momento diversi, apparendo magari sempre uguali. E nel frattempo silenziosamente aspettiamo. Aspettiamo che l'universo faccia il suo corso. Noi non abbiamo bisogno di grandi eventi. Sappiamo il segreto del tempo e dello spazio. Sappiamo il segreto del processo che, come un'onda di marea, porta e trascina tutte le cose e le trasforma e le fa vivere. Nel frattempo nessuno di noi ha bisogno di parlare, non avremmo nulla da dire. Già sappiamo gli uni degli altri, già ci sentiamo crescere e sviluppare. Non conosciamo conflitti, la nostra esistenza va solo in una direzione, quella della vita. Non dobbiamo contenderci l'alimento, l'aria, l'acqua, le sostanze della terra. Ognuno di noi assorbe ciò di cui ha bisogno dal cielo, la luce, dalla pioggia, l'acqua, dalla terra il nutrimento. E chi ne ha di più cresce, chi ne ha di meno stenta, ma ognuno vive e attende. Tranne quando uno di noi comincia a farsi storia. E questo è il destino di pochi, come me, che sono riusciti, per un'imprevedibile piega del destino, ad acquistare una fisionomia riconoscibile. Quel che ci distingue dall'anonimato del bosco, quel che ci consente di dire io. Ecco, io sono stato piantato più di 2 secoli fa. È un lontanissimo ricordo ormai, si era in campagna e 2 giovani contadini si sposavano. Io ero parte della cerimonia, piantare un albero era un atto di buon augurio, una speranza di fertilità e anche un investimento perché le ghiande sono buon cibo per gli animali. Da giovane virgulto ero sottile e flessibile, tutto vestito di una corteccia liscia, di un bel grigio argentato. Poi crescendo, così come crescevano i figli degli sposi, anch'io mi sono irrobustito e mi irrigidivo e la mia pelle bruna, tutta a scaglie, si faceva sorda al battito. Da una parte vedevo il fiume, la casa colonica, dall'altra parte vedevo la strada e i carri sulla strada. Un giorno vidi passare le divise blu e rosse dell'esercito del grande francese e poche settimane dopo quelle bianche dei suoi nemici. I cavalli scalpitavano e alzavano schizzi di fango. Qualche soldato si fermò alla mia ombra a bere e a mangiare. Sentii in quei tempi di guerra qualche sparo lontano, ma per fortuna non arrivarono mai abbastanza vicini. Poi gli eserciti tornarono indietro, la guerra passò, vennero gli inverni e le primavere, i figli crebbero, venivano a giocare intorno a me, qualcuno si arrampicava sui rami più bassi, qualcuno cadde e si fece male, qualcuno piantò un chiodo nella mia corteccia, qualcun altro incise delle iniziali, dei cuori, cose così. Negli anni quante ne ho viste. E intanto la città si avvicinava, lenta e inesorabile, con il suo profilo di case e di fumi, di rumori e di grigiori, di vuoti e di pieni, e la strada non era più fangosa, tutta spalmata di asfalto, e i carri non erano più trainati dai cavalli, ma da motori potenti e fumosi. E ancora vennero gli autunni e vennero le estati e tornò di nuovo la guerra e passarono i soldati con grandi mezzi sulle ruote e sui cingoli e quando sfilavano sulla strada sentivo vibrare la terra sotto di me. E quanti cantavano «Trotta galoppa, noi siamo alpin, viva l'Italia e viva il buon vin!» E poi «Tapin, tapun!» E ancora «Ho surdato, nammurato!» E questa mi piaceva tanto con quella sua melodia triste e allegra nello stesso tempo. Ma poi, di nuovo, la guerra passò e vennero estati e inverni. Io facevo ombra fin sul ciglio della strada, ma intorno a me i campi si trasformavano. Certe belle distese di frumento diventarono palazzi e strade e movimento di gente indaffarata. Ma gli uomini sono strani e non si accontentano mai. Una guerra non gli basta, ne vogliono sempre un'altra, e io lì sul bordo della strada non potevo fare altro che osservare e attendere. Attendevo che un'altra battaglia facesse passare i soldati. E fu proprio così che ripassarono di nuovo altri uomini in divisa per un'altra guerra, nel tempo in cui le macchine segnavano il cielo sopra di me. E fu dal cielo che una notte arrivarono le bombe e la città che era stata tanto pazientemente costruita d'improvviso veniva distrutta. Per fortuna io mi trovavo in periferia, la mia chioma fu risparmiata dall'orrore. Ma lo vidi bene, tutte quelle persone che fuggivano dalla città insanguinate, zoppicanti, avvolte nelle bende. Qualcuno si fermava sotto la mia chioma a riposare sofferente, ma nessuno incideva parole d'amore sulla corteccia, nessuno cantava. Non scorderò mai quando, durante quella guerra orribile, accadde che dei soldati con la svastica trascinassero un ragazzino che piangeva e si dimenava disperato e lo appendessero con una corda al mio ramo più robusto. Quel poveretto restò lì appeso per il collo molti giorni e molte notti, finché vennero alcuni con una scala e tagliarono la corda che lo stringeva al collo e lo portarono via, freddo e rigido, senza occhi, che quelli se li erano mangiati i corvi. Poi, per fortuna, o meglio per via della storia che non sta mai ferma, la guerra finì e un po' alla volta la gente tornò a sorridere e i giovani a innamorarsi, qualcuno veniva sotto la mia ombra a chiacchierare, a baciarsi, a fumare. Ormai non c'erano più campi, ma solo una distesa interminabile di case e gente che andava e veniva, e un rumore di fondo insopportabile e un'aria sempre meno respirabile. Un giorno, era mattina presto, il fiume che avevo osservato per tanti anni, calmo e placido, rispettoso e umile, d'improvviso si fece rabbioso, prepotente e violento. Uscì dall'argine e divorò i campi, le case, le strade. Io mi ritrovai circondato da una distesa d'acqua fredda e melmosa e furono giorni di sofferenza. Certe cose galleggiavano sulle acque, animali morti, esseri umani, bottiglie, materassi. Ci vollero molti giorni perché il fiume tornasse nel suo alveo, finalmente sazio. Ciò che apparve dopo la fine dell'alluvione fu una distesa di cose morte. Io solo resistevo in tutta quella desolazione. Ma poi vennero primavere e autunni, e la vita si riprese, e la città tornò a crescere, e la strada ad affollarsi, e le auto a intossicare l'aria. Le mie foglie, ormai soffocate da polveri così leggere, che si posano e si incollano invisibili e le fanno seccare e morire, è iniziato per me il tempo della sofferenza. L'aria che si respira non nutre, l'acqua che si assorbe è satura di veleni. Il terreno a cui mi aggrappo è carico di sostanze che non riconosco. Ogni giorno che passa sento la fatica di vivere che aumenta e non è solo il peso degli anni. Ma ora ecco che arrivano gli operai, so bene che sono qui per me, forse devono allargare la strada, io sono l'impedimento, forse hanno bisogno di questa terra per costruire qualcosa. Intanto sono qui con le seghe, cominciano a tagliare i rami più grossi, li sistemano ordinatamente dentro il cassone di un camion, finiranno in qualche discarica o in una industria del legno, non so, in fondo il mio è buon legno di quercia, poi taglieranno il tronco e strapperanno le radici e tutta questa lunga storia, questa interminabile attesa, avrà fine. Non dovrò più aspettare, non potrò più ascoltare e non parlerò più. Ma chi resta poi, fermo, immobile, ad ascoltare la musica dell'universo? Il cielo non parla a meno che non abbia accumulato nelle sue vertiginose altezze una tale pesante nube di scorie che non può fare a meno di precipitar fuori da se stesso. Dall'alto, da dove tutto si vede, ciò che non è coperto, io ti ho osservato per così tanto tempo, ti ho visto nascere, ti ho visto crescere, ti ho visto che osservavi il mondo e la storia, ti vedo anche ora che muori. Da qui si vede tutto. Si vede la città che cresce, si vede la città che si trasforma, si vede la città che avanza e si divora la terra. Dalla mia prospettiva nulla sfugge perché anch'io, come te, aspetto, aspetto e osservo. È il mio destino aspettare e osservare. Sì, certo, ogni tanto porto la pioggia e il vento e sempre ospito il sole di giorno e la luna di notte. Sono io che trattengo le stelle, sono io, il cielo sopra mi strana. È il mio destino, è aspettare e osservare. Sono io, sono sempre lo stesso e sempre diverso, apparentemente uguale, ma le nubi sono nuove ogni volta, e così le nebbie e le brume, e i colori e i vapori. Il cielo ha l'aspetto di ciò che è nuovo ogni giorno, eppure è sempre lo stesso. Ho sentito i furori degli uomini, i rumori, le grida di battaglia, le urla dei bambini, ma da quassù tutto appare lontano, inesorabilmente lontano. Le voci giungono attutite, persino i fragori del lavoro paiono brusie, le fiamme viste da qui sembrano poca cosa. Soltanto il fumo può inerpicarsi e salire qui in alto. Un tempo erano gli aromi dei sacrifici, quelle parti leggere che nutrivano gli dèi. Ora sono i miasmi delle ciminiere e i gas tossici della città. Le polveri sottili si perdono nell'aria, portate dal vento, e mutano in veleno anche il fiato dolce di un bimbo. E le luci della notte poi mi aggrediscono con quella dolce violenza colorata e provano inutilmente a violare la mia suprema indifferenza. Ho visto i grandi uomini, ho visto quelli minimi, ho visto gli eroi, le persone qualunque, ho visto le vittime, i carnefici, ho visto le gioie, ho visto le infamie, ma io da qui osservo e attendo, nulla posso fare che non sia solo stare qui e portare l'aria che fa respirare e l'acqua che fa vivere. Io sono ciò di cui gli uomini non possono fare a meno. Ma non ho voce in capitolo, muto e silenzioso, tranne quando i tuoni fanno tremare la terra. Sono l'ultimo confine oltre il quale cessa la vita umana degli uomini. Non c'è spazio oltre di me, non c'è tempo, non c'è storia, non basta un missile e una navicella a violare una legge che non ha eccezioni. La vita è qui sotto il cielo, fuori nulla. Gli dèi non parlano. Siamo lontani, in un altro mondo, a osservare. Raramente mandiamo un messaggio agli uomini perché abbiamo a cuore il loro destino. Raramente gli uomini ci ascoltano. Da qui il destino di Mistrana appare qual è. Qual è il nulla di fronte all'essere? Qual è il niente davanti a tutto? Scomparire, non esistere, scomparire, è questione di poco, noi lo sappiamo, è questo il messaggio.